Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo del patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale firmato oggi a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta con i segretari generali di CGIL, CISL e UIL. Sei articoli in cui entra anche il lavoro agile, quello che chiamiamo smart working, la formazione, il welfare contrattuale e semplificare i processi e investire anche nel capitale umano, anche il riavvio della stagione contrattuale. Ne parleremo chiaramente nel corso del programma. Parleremo anche, per quello che riguarda le notizie sulla campagna vaccinale, vedo che adesso il New York Times ha stimato in 22 milioni le dosi di vaccino che l'Europa ha, che sono state esportate dall'Europa verso Stati Uniti e Gran Bretagna, nel senso che prodotte dagli stabilimenti europei delle case farmaceutiche. Questo è un tema, visto che Boris Johnson aveva detto: noi non abbiamo mai bloccato trasferimenti, te credo, importi più che esportare vaccini. Ma tornando al tema della campagna vaccinale, oggi c'è la dichiarazione, mentre Confindustria Nazionale, ieri abbiamo avuto ospite per l'amministratore delegato del gruppo Conad, che ha ricordato come sia Conad che la grande distribuzione organizzata possa essere pronta per fare vaccinare i suoi dipendenti utilizzando i medici del lavoro già presenti e utilizzando gli spazi nelle superfici commerciali. Nel frattempo, come accennavo anche ieri, Confindustria, in attesa dei protocolli che devono arrivare dalla nuova campagna vaccinale, quindi dal commissario straordinario Figliuolo, in attesa di questo, dicevo, Confindustria ha iniziato a avviare una ricognizione su tutte le imprese associate. Un questionario è stato inviato per identificare quelle imprese disponibili alla funzione di, chiamiamole, fabbriche di comunità, quindi idonee a essere configurate come siti vaccinali e moltiplicare quindi i siti già presenti. Ma il presidente di Confindustria Lombardia, Bonometti, ha detto: possiamo somministrare, possiamo vaccinare tra i 300 e i 400 mila persone, siamo in grado di farne anche più di 150 mila a settimana. Questo soprattutto per quando arriveranno le nuove dosi di vaccino. Sappiamo che oggi è stata data notizia che arriverà 500.000 di dosi di Pfizer in più all'interno di un accordo a livello europeo. E mentre è convocata per adesso la cabina di regia a Palazzo Chigi per valutare le indicazioni del CTS e poi portare queste valutazioni alla condivisione delle regioni, da quello che si è capito c'è una sostanzialmente il suggerimento o l'invito del CTS ad avere dei lockdown mirati nel fine settimana, come era avvenuto nel periodo natalizio. Nel frattempo prende anche forma appunto il piano vaccinale, si attendono comunicazioni nel fine settimana sul nuovo piano di distribuzione e somministrazione, che riguarderà soprattutto la fase, chiamiamola così, 2, terminata la fase 1, che ha riguardato operatori sociosanitari, RSA, e sta riguardando adesso gli over 80 e altri personali. Qualcuno mi ha scritto in maniera protestando: ma perché i professori universitari? Non l'ho capito nemmeno io, non ho niente contro i professori universitari, ma devo dire che se non avessi dovuto scegliere, meglio partire quanto docenti, con i docenti delle scuole chiuse, a partire dalle scuole elementari, medie inferiori, medie superiori. Forse rispetto alla didattica universitaria, mi sembra abbastanza palese che lì il contatto sia più forte rispetto appunto, ma non ce l'ho con i professori universitari, non ho capito semplicemente perché sono stati inseriti come categoria prioritaria. E ancora, per quello che riguarda alcuni mi stanno scrivendo sul DL Ristori, si chiamerà DL Sostegno, ne parleremo perché lì c'è un ritardo e cerchiamo di capire anche perché non si riesce a uscire da questo ritardo, è slittato la prossima settimana. Nel frattempo, visto che accennavo alla scuola, oggi il rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile fa notare varie cose, fa notare che c'è stato un calo della natalità, scusatemi, un calo delle prospettive di vita di un anno almeno, e quindi si sono persi i 10 anni di continuo aumento della vita media di questo paese come effetto della pandemia, ma soprattutto si occupa anche di scuola. E un terzo delle famiglie in Italia non ha accesso a internet a casa o almeno un computer. L'8% dei bambini e dei ragazzi di ogni ordine grado è rimasto escluso da una qualsiasi forma di didattica, che sale al 23% se si considerano i soli alunni con disabilità. Ne parleremo. 349-238, e poi c'è il rapporto anche Legambiente sull'edilizia scolastica. In 7 anni terminate in meno della metà degli interventi in edilizia scolastica. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Parleremo, se ce la facciamo, anche della lotteria degli scontrini che parte domani. Alcune critiche, non abbiamo capito se verrà rifinanziata. Da quello che abbiamo visto, più che combattere o contrastare l'evasione fiscale attraverso l'utilizzo delle carte, è servita soprattutto a dare un'accelerazione al mondo del commercio sulla presenza dei POS e soprattutto POS funzionanti, cioè ha più stimolato il fronte dell'offerta che il fronte della domanda, nel senso che da quello che si è visto chi già utilizzava le carte ha continuato a utilizzarle. Non so che efficacia possa aver avuto sull'emersione del nero, di chi paga in contanti, però da questo punto di vista sicuramente ha dato un impulso ulteriore all'avere i pagamenti elettronici nei negozi, negli esercizi commerciali. Dicevo che sale lo scontro tra Londra e Bruxelles sui vaccini anti-Covid, dice la Gran Bretagna: non abbiamo mai bloccato l'export, non abbiamo bloccato un solo vaccino. Beh, certo, ripeto, a noi risulta che invece siano stati gli stabilimenti europei delle varie case farmaceutiche a aver esportato. Credo che se sei un importatore netto non blocchi nulla. Dicevo appunto che arriveranno altre 532.000 dosi da parte di BioNTech Pfizer, oltre a quanto già previsto nel programma di consegne relativo al primo trimestre. Questo all'interno, 532.000 dosi all'Italia, all'interno di 4 milioni di dosi in più a marzo, lo ha comunicato Ursula von der Leyen. E ancora, per quello che riguarda invece lo Sputnik, dice da questo punto di vista il presidente di ADN Pharma BioNTech Antonio Di Naro: per produrre lo Sputnik aspettiamo il via libera dell'AIFA. Anche la Spagna è candidata a produrre lo Sputnik. E ancora, poi c'è stato un incontro tra Putin e il primo ministro lussemburghese per discutere la cooperazione e possibili consegne di Sputnik. Andando invece all'Italia, lo spread oggi scende sotto i 100 punti, a 99 punti per la precisione, assegnati 6 miliardi di bot, il tasso è risalito ma è sempre negativo, meno 0,42% bot a un anno. È rallentata nel frattempo a gennaio la crescita dei prestiti al settore privato, più 4,3%, lo fa sapere la Banca d'Italia. E poi è salito a 663.000 il totale dei cittadini che hanno beneficiato del cosiddetto bonus mobilità. i rimborsi per hanno riguardato 104.000 cittadini che hanno acquistato una bici, un monopattino, hanno usufruito dei servizi di mobilità condivisa. Sono state liquidate richieste per un totale di 31 milioni di euro. E poi parleremo del rapporto del BES, il benessere equo sostenibile, che ha presentato il presidente dell'Istat Biangiardo. Al di là di quello che riguarda la scuola e riguarda anche la mortalità, nel senso che l'Istat fa notare che in un anno che nel 2020 tratta di un anno appunto la speranza di vita da 83,2 anni del 2019 a 82,3 anni, con buona pace di tutti i negazionisti, di chi dice che non c'è. Ripeto, guardate le tabelle sulla mortalità da febbraio in poi nel 2020 rispetto alla mortalità dei 5 anni precedenti e scoprirete, ahimè, che le vittime, in realtà il maggior numero di morti è superiore anche a quelli che noi abbiamo contabilizzato come morti per Covid. Purtroppo hanno superato la soglia dei 100.000, la dimostrazione che si muore di Covid, ma si muore anche per colpa del Covid se gli ospedali sono saturi, vengono rinviate le visite e le operazioni non definite urgenti. Ma dicevo, il rapporto del BES fa notare che nei 10 anni precedenti al Covid ogni anno sono stati eliminati quasi il 2% dei posti letto negli ospedali. Tra il 2010 e il 2018 si è scesi a una dotazione di 3,5 posti letto per ogni 1.000 abitanti. È calato anche il numero dei reparti a elevata intensità assistenziale ed è comunque l'Italia ai primi posti nella graduatoria europea nel rapporto tra numero di medici specialisti di base, pediatri, e numero di residenti, 4 ogni 1.000, ma l'età dei medici è molto alta e la situazione è critica sul fronte infermieri e ostetriche. Ora, la Germania per esempio ha più del doppio degli infermieri per abitante di quanto ha l'Italia, e tutto questo poi è quello che è successo nei 10 anni precedenti al Covid, che purtroppo in parte abbiamo pagato come, da un lato, numero di posti letto, ma dall'altro aggiungo io anche come sistemi sanitari regionali, quando è stata in parte smantellata la presenza della cosiddetta medicina nel territorio per puntare solo all'eccellenza, alla competizione tra pubblico e privato sulle eccellenze, che sono importanti, però una pandemia non è, necessita di cose molto basiche, appunto medicina del territorio, iniezioni per i vaccini, non di grandi reparti di eccellenza. Allora, questa mattina era ospite 24 Mattino con Simone Spezia e il ministro la ministra alle pari opportunità e famiglia Elena Bonetti, che ha annunciato una misura di sostegno ai costi delle sostituzioni delle maternità per le imprese.
Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi delle sostituzioni di maternità per le imprese, proprio per evitare che accadano questi fenomeni di disparità tra le donne e gli uomini, che incentivino percorsi di welfare o di promozione di carriera femminile. Questa è una misura su cui sto lavorando e devo dire che era un progetto che non aveva trovato riscontro precedentemente. Sono convinta che in questo nuovo contesto potrà essere un volano.
Allora, adesso arriviamo invece alla campagna vaccinale, in attesa che, come dicevo, non ho dato la borsa, scusatemi, anche oggi in rialzo le borse, che continuano a aggiornare, è vicino ai 24.000 punti il FTSE MIB e quindi sono ampiamente sopra il livello pre-Covid, come raccontavamo ieri e come oggi scrive in prima pagina, ricordi in prima pagina, solo 24 ore, più 0,40% Milano, più 0,60% Francoforte, più 1,1%. In questo momento il Dow Jones, Londra più Londra invariata in realtà. Tra i titoli oggi segnalo Leonardo più 5,40, Telecom più 4,70, Interpump più 3,70, Campari più 2,60, Atlantia più 2, Stellantis più 1,70 2A più 1,5 come Enel, Snam e Terna. Fronte opposto Prismian meno 4, ST Microelectronics meno 2,50, CNH meno 1,80, Moncler meno 1,60% come ricordati. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. E allora diamo un aggiornamento ulteriore coinvolgendo come già ieri le categorie produttive per capire quale potrebbe essere il loro ruolo nella seconda fase della campagna vaccinale. Stavo dicendo appunto, il governo dovrebbe, penso fosse lo stesso Presidente del Consiglio, illustrare la nuova fase della campagna vaccinale nel fine settimana. Dunque, va detto che nelle ultime due settimane abbiamo vaccinato, durante la tranne la domenica dove calano, stabilmente più di 150.000 persone al giorno. Lo dico perché rispetto alle settimane di febbraio c'è un aumento, si andava a una media di 80.000 vaccinati al giorno tra prima e seconda, adesso siamo al più del doppio, il che non è ancora ritenuto ovviamente sufficiente, visto che l'obiettivo del governo è arrivare, se abbiamo ben capito, a 400.000 vaccinazioni al giorno. Quindi siamo alla metà, meno della metà. A livello di classifica europea siamo messi tra prima e seconda, cioè il numero di iniezioni effettuate in rapporto a popolazione, meglio della Francia, come la Germania, un po' sotto la Spagna. Poi c'è il caso della Grecia, che affronteremo di nuovo un'altra volta, perché la Grecia sta puntando e la Spagna vuole seguirla sulle vaccinazioni, diciamo così, per l'estate, fatemi usare questo termine, cioè le isole a maggiore destinazione turistica, rendendole covid free e creando dei canali. La Spagna vorrebbe fare la stessa cosa e sta puntando ad arrivare a una soluzione del genere entro giugno e soprattutto entro settembre, dove si aspetta di avere il 70% della popolazione vaccinata. Tema fondamentale anche per l'economia, perché è chiaro che fra un po' si scatenerà la guerra, lo dico in senso, la competizione, usiamo questo termine, tra le varie destinazioni. Voi immaginate che da giugno avremo una percentuale altissima di britannici, ma non solo, vaccinati, che dovranno scegliere in che destinazione andare come meta turistica, e quella è una competizione che si fa anche sulla capacità di avere il maggior numero di persone vaccinate possibili. Nel frattempo venerdì apre il primo drive-thru della difesa, il più grande d'Italia, drive-thru della difesa allestito per la vaccinazione, è messo a disposizione delle forze armate nella struttura a Milano al parco di Trenno, dove adesso si fanno invece i tamponi, centinaia al giorno si faranno i vaccini. E però verranno aggiornate le raccomandazioni che stabiliscono le priorità di accesso ai vaccini, saranno esplicitate tra le categorie con accesso prioritario quello delle persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi del 104. Lo ha chiarito il ministro per le disabilità Erika Stefani assieme al ministro Speranza. E adesso appunto le categorie prioritarie saranno anche quelle con disabilità grave, patologie cliniche, dopo che sono state operatori sanitari, personale sanitario, RSA e anziani sopra gli 80 anni. Allora, nel piano vaccinale iniziale bisognava arrivare a 6.480.000 persone tra operatori sanitari, sociosanitari, RSA e over 80. Questa era, e siamo arrivati a, come prima iniezione, a 4 milioni. Quindi se manteniamo, acceleriamo un po', entro marzo, fine marzo, dovremmo essere almeno come prima vaccinazione, perché chiaramente la seconda sono più basse, 1.700.000 se non ricordo male, adesso verifico l'ultimo dato. Però tutta l'attenzione è concentrata soprattutto su aprile, quando ci aspettiamo dosi ancora più massicce, e soprattutto sarà tra virgolette un po' più difficile, perché un conto era vaccinare gli operatori sanitari, un conto gli over 80, un conto poi iniziare con maggiori discrezionalità nella vaccinazione. Siamo in collegamento con il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. Buonasera presidente.
Buonasera a voi.
Perché, allora, mentre, come ricordavo, Confindustria ha mandato a tutte le associate sul territorio il questionario che serve per identificare le imprese concretamente disponibili alla funzione di fabbriche di comunità, quindi per essere idonee e configurate come siti vaccinali, voi oggi avete dichiarato come Confindustria della Lombardia che potete vaccinare fino a 400.000 persone e siete in grado di farne anche 150.000 a settimana. Mi rapporti, Colare?
Allora, in tema di vaccini, noi abbiamo detto già da parecchio tempo che il sistema sanitario degli erogatori accreditati lombardo può fare 150.000 vaccini alla settimana, così come stiamo strutturati, usando le strutture esistenti in Lombardia. Oggi abbiamo così condiviso con Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Associazione Nazionale Medici di Azienda e competenti, un protocollo che prevede di estendere la campagna vaccinale anti-Covid-19 alle aziende lombarde. Cosa vuol dire? Noi siamo convinti che per superare il problema sanitario bisogna vaccinare il più alto numero di persone nel minor tempo possibile. Se noi non riusciamo a mettere in sicurezza i nostri cittadini, noi non possiamo ritornare a una vita normale. Le dimostrazioni, gli esempi fatti sui vaccini già erogati dimostrano che il vaccino è l'antidoto giusto nei confronti della pandemia.
Allora, ieri, come ricordavo, il presidente di Conad, amministratore delegato pugliese, diceva, ha messo a disposizione tutta la rete della GDO, loro sono 65.000 dipendenti, ha detto lo possono fare anche le altre strutture. C'era il problema che segnalavano alcuni ascoltatori dei medici del lavoro, perché è vero che ogni impresa sopra i 20 dipendenti ha un medico del lavoro che viene assegnato, però buonamente gli ascoltatori facevano notare, guardate che ogni medico non è che abbia solo un'impresa, avrà 3.000 dipendenti da valutare in diverse imprese, e questo non può rappresentare un problema?
No, non è un problema, perché le aziende hanno messo a disposizione la logistica necessaria, i medici competenti, la disponibilità del medico. Io vi faccio un esempio, sto facendo i tamponi in uno stabilimento qui a Brescia dove ho circa 600 persone, faccio con un medico, un infermiere, 500 tamponi al giorno. Allora, voi capite che è più facile organizzare all'interno della fabbrica dove i collaboratori sono già presenti, quindi non c'è bisogno di chiamarli, sono già presenti, quindi io ritengo che da un sondaggio fatto, noi abbiamo fatto una considerazione tanto per avere dei numeri, partendo da aziende con più di 100 dipendenti, noi siamo abbastanza confidenti che riusciremo in breve tempo a vaccinare circa 400.000 persone. Il problema, come in tutti i modelli organizzativi, è condizionato dai fattori, no? In questo caso sono la logistica, gli spazi adeguati che rispondano ai requisiti e i vaccini, perché se non ci sono i vaccini tutti i discorsi cadono.
Ah beh, questo lo stanno segnalando anche molti ascoltatori, ma è chiaro, però qui stiamo immaginando non solo di completare la fase 1, appunto i 500.000 in più Pfizer che arriveranno, ma molti mi dicono, guardi che non è che tutti gli ottantenni, oh, lo so benissimo che non è ancora finita con gli ottantenni, alcune regioni, lo ricordiamo ogni volta, sono più avanti, altre sono più indietro, c'è una disparità che, se ho ben capito, il piano vaccinale del nuovo commissario straordinario deve andare a colmare, perché non, abbiamo dei livelli di disparità tra regione e regione di quasi il doppio nella percentuale. E quindi non sto dicendo che abbiamo già finito con la parte degli over 80, e che, però è chiaro che una volta che arriveranno più vaccini, a questo punto di vista bisogna anche trovare più siti. In questo momento
attenzione, anche qui non facciamo gli errori, i siti che ci sono già più che sufficienti, è più facile vaccinare in una struttura già esistente, cioè, no, già organizzata, che non inventarsi e spendere ulteriori soldi, perché poi devi anche gestire le persone che devono andare in questi.
No, ma le primule mi sembra che siano tramontate assieme ad alcuni, per cui sfiorite.
Il problema, il problema fondamentale, abbiamo in Lombardia, ci sono stati dei problemi organizzativi della compilazione delle liste, il sistema non andava, ma il protocollo che abbiamo sottoscritto oggi con Regione è anche la volontà di ripartire e di rilanciare la Lombardia. Cioè, noi oggi siamo la prima regione in Italia che ha sottoscritto questo protocollo per poter permettere alle aziende di vaccinare i propri lavoratori. E è in linea con quanto fatto nella fase 1. Nella fase 1 gli industriali lombardi
si erano preoccupati di fare un protocollo per il contenimento del contagio. Oggi siamo ancora qui, dopo aver dimostrato che le aziende sono i posti più sicuri, ci preoccupiamo della salute dei nostri collaboratori andando a sottoscrivere questo accordo con la regione e i medici competenti proprio per andare incontro a questa cosa. Se noi non risolviamo il problema sanitario, cioè non andiamo a vaccinare il maggior numero di persone, noi non ne veniamo fuori, ah, no, con le conseguenze che diventa un problema prima economico, a dire la verità è già, poi un problema sociale. Allora, da oggi, secondo me, si è riformato quel connubio fra pubblico e privato, per cui l'obiettivo fondamentale della nostra regione, che non è una regione facile, perché è l'unica regione che ha 10 milioni di abitanti, quindi affrontare il problema sanitario o dei vaccini in una regione con 10 milioni di abitanti è diverso che affrontare in una regione con 5 milioni di abitanti.
Sì, devo dire Bonometti, questo è sicuramente vero, però se poi guardiamo le regioni, la percentuale di prima e seconda dose, cioè quante iniezioni hanno fatto, scopriamo che purtroppo, per fortuna, la dimensione regionale non è l'unica variabile, perché è vero che Bolzano è al 12% tra prima e seconda, cioè e seconda, la Val d'Aosta come numero di iniezioni rispetto alla popolazione, Val d'Aosta è seconda e Friuli Venezia Giulia è terzo, però il Piemonte, che pure è una regione industriale, è una regione grossa, è quarta, come l'Emilia Romagna, cioè in realtà vediamo che la Lombardia è ancora bassa, è all'8,75%, quindi spero il Lazio a metà, spero che questa iniziativa, il Veneto da una parte, dopo la Campania, il Veneto all'8,92 come l'8,96 la Campania,
però
cioè...
a me piace parlare con i numeri. Oggi la regione Lombardia ha ricevuto 1.187.000 dosi e certo, ne ha erogate 900.000. se consideriamo che sta tenendo la scorta per certo, la seconda dose, cioè, capiamo che adesso qui non è che si tratta di scaricare la responsabilità da una parte all'altra, perché il problema ce l'abbiamo tutti assieme. Io dico, dobbiamo cercare veramente di agire,
di fare un salto, certo,
e fare un salto. Le dico, la sanità privata in Lombardia, che è rappresentata dal 50% degli erogatori accreditati, come ha dato una mano nella passata tornata, la sta dando adesso. Sono disponibili a fare tutti i vaccini che vengono richiesti. Il problema adesso è avere i vaccini, ragazzi.
Bene, io spero che questo rappresenti, mentre va avanti anche appunto Confindustria a livello nazionale, c'è stata la proposta ieri di tutti i soggetti della grande distribuzione organizzata, cioè che tutte queste, io sono d'accordissimo su una cosa che è stata detta, è inutile cercare nuovi siti, ma mi sembra che su questo Draghi sia stato molto netto. Utilizziamo i siti, le strutture già esistenti e andiamo avanti. Qualcuno mi chiede, ma potrebbero essere vaccinati anche i familiari dei dipendenti? Non lo so, bisogna aspettare un attimo di capire quello che è il piano vaccinale, perché immagino, no, molte ipotesi che sono circolate parlano di un modello israeliano, vedremo quali saranno le fasce e le priorità, se si procederà per fasce di età o anche per categorie. Dobbiamo aspettare il nuovo piano vaccinale, però quello che è certo è che poi va utilizzato ogni sito possibile, ed è vero che nei luoghi di lavoro tu hai una grossa facilità perché conosci molto bene il dipendente e spesso ce l'hai anche nel luogo di lavoro, e quindi non hai problema del andarlo a tracciare, convocarlo, cercarlo. L'app, oggi mi segnalate che si è intasata l'app della Regione Toscana, la piattaforma online per le prenotazioni, e ne prendo atto, altro non posso dire. Grazie. Allora, speriamo che poi questo vostro accordo, questo protocollo venga implementato, cioè diventi operativo il prima possibile. Grazie anche al presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti. Andiamo sul meteo e la pubblicità.
Focus Economia.
Allora, sì, vedo molti messaggi sul tema della vaccinazione nelle strutture di lavoro, che siano supermercati o imprese. Mi scrivono alcuni medici, guardi che occorre un ambiente protetto. Oddio, sì, e la disponibilità, è ovvio che ci deve essere un medico, ma adesso vedremo il protocollo che uscirà. L'importante è avere il maggior numero di siti possibili. Ancora qualcuno dice: ah, ma lei ha liquidato? No, non ho liquidato la Toscana, ho detto, prendo atto perché me lo scrivete ed è uscito che è impallato il sito, e dopo 150.000 prenotazioni si è impallato il sito della regione Toscana. Non faccio nessuna differenza tra regione e regione. Qualcuno si picca a proposito della classifica: guardate che la somma tra prima e seconda iniezione, non ho mai detto che la Puglia sia bassa, per la precisione Puglia, Sicilia e Campania hanno una percentuale più alta rispetto a Veneto e Lombardia. Puglia 9,46, Sicilia 9,17, Campania 8,96, Veneto 8,92%, Lombardia 8,75%. Sommando la prima con la seconda dose ti dà la velocità della vaccinazione, di quante iniezioni fai al giorno. Però fatemi cambiare un attimo tema per un secondo, perché nel rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile c'era un capitolo importante non solo sul fatto che si è perso un anno di aspettativa di vita media tornando indietro di 10 anni, e non solo sulla riduzione dei posti letto negli ospedali e numero basso di infermieri, ma anche sulla scuola. Alla faccia di quello, ho visto che anche oggi il ministro Bianchi ha detto: ah, non ho un orizzonte. Non è che posso criticare ogni giorno il ministro Bianchi, spero che si faccia sentire con più forza, perché in questo momento, dopo essere arrivato con tante buone intenzioni, mi sembra che non sia cambiato nulla, anzi. Però la scuola a distanza conferma che va a ampliare il divario sociale, lo dice il rapporto Istat. Un terzo delle famiglie in Italia non ha accesso a internet a casa, o almeno un computer. Per carità, sarà anche colpa di alcune famiglie, ma in altri casi è colpa anche di un disagio sociale. L'8% dei bambini e dei ragazzi di ogni ordine e grado è rimasto escluso da una qualsiasi forma di didattica a distanza, e scommetto che sono quelli che più ne avrebbero avuto bisogno, perché vengono da situazioni sociali più svantaggiate, economiche e sociali più svantaggiate. Il 23% gli alunni con disabilità. Ora, lo dico al ministro Bianchi, in Italia abbiamo fatto 105 giorni di scuole chiuse contro i 67 della Spagna, i 60 della Gran Bretagna e della Francia, i 53 della Germania, i 48 dell'Olanda. Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, che è uno dei principali istituti di ricerca nel campo delle scienze sociali e della formazione, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, a me ha fatto impressione vedere un terzo delle famiglie senza PC e internet, ma quello che mi sembra abbastanza chiaro è che la didattica a distanza va ad aumentare il divario sociale.
Sì, questo appunto è riflesso nei dati base dell'Istat ed è abbastanza ovvio, nel senso che è chiaro che la componente familiare in questo periodo ha contato moltissimo. Tutti abbiamo avuto bambini e ragazzi a casa e quindi, diciamo, l'aiuto dei genitori è stato fondamentale. È chiaro che chi viene da famiglie particolarmente svantaggiate, da situazioni complicate, eccetera, ha patito più degli altri, così come ovviamente gli studenti con disabilità, a cui faceva giustamente accenno.
Nel frattempo oggi è uscito anche il rapporto Legambiente su ecosistema scuole. Scopriamo che negli ultimi 7 anni sono stati terminati meno della metà degli interventi in edilizia. Ma non c'era il progetto di Renzi scuola, come si chiamava, scuola rapida, scuola veloce?
No, perché qua no, scuole belle.
No, come quello che doveva andare a dare un'accelerata all'edilizia
sì,
scolastica.
Sì. Erano 3 programmi: scuole nuove, scuole innovative, scuole belle. Sì.
Ok, e poi invece c'è il servizio di Scuolabus, è meno 9% in 8 anni, addirittura poche mense, troppe scuole ancora con l'amianto. Il ministro Bianchi ha detto: non aspettiamo il ricovero, mettiamo 1 miliardo per l'edilizia alle superiori. Però mi scusi, Gavosto, siccome c'è stato anche il rapporto Save the Children, che ha fatto l'esempio dei bambini delle scuole dell'infanzia di Bari, che hanno frequentato la metà dei loro coetanei di Milano. Non è che la Puglia sia rimasta più rossa di Milano, anzi, a Napoli hanno fatto la metà dei giorni di quelli di Roma, e non è che la Campania abbia avuto nell'anno un dato peggiore del Covid, e via così. A Reggio Calabria hanno fatto la metà, anzi quasi un terzo dei giorni dei superiori rispetto ai loro coetanei di Firenze. Ma lei si è posto la domanda perché, non so, la Puglia continua a tenere chiuse le scuole, l'Italia ha dato torto, ha fatto un'altra ordinanza, la Calabria le ha tenute chiuse, stiamo parlando di regioni gialle, l'Italia ha dato torto, adesso vediamo l'ordinanza. Cioè, perché secondo lei in alcune regioni, tra l'altro del sud, oltre che la Lombardia, io ho già criticato la modalità di Fontana la settimana scorsa e criticato pesantemente, però perché in alcune regioni c'è questa tendenza a anche quando il governo e le regole ti permettono di tenere le scuole aperte, a chiuderle.
Sì, beh,
a chiudere, diciamo, o portarle a distanza, che poi in molti casi significa non garantire la didattica.
Beh, diciamo, la didattica a distanza è servita, adesso non vorrei...
No, per carità.
Infatti, diciamo, è stato l'unico rimedio che abbiamo avuto in questo anno praticamente contro il non studiare assolutamente nulla. Diciamo, Puglia e Campania, appunto, il dato di Save the Children è condizionato dal fatto che i governatori hanno chiuso molto, anche, diciamo, quando il resto della nazione sostanzialmente apriva. Lì, secondo me, il tema è generale, cioè è chiaro che le strutture ospedaliere, le condizioni sanitarie probabilmente rendevano più fragili quelle regioni, e quindi, giusto o sbagliato, adesso io non sono un medico quindi non devo sapere, a quel punto i governatori hanno deciso che l'unica strada era quella di chiudere le scuole. Poi potremmo discutere se ha senso chiudere le scuole e non anche i centri commerciali, per dire, però diciamo che credo che l'origine non sia effettivamente un accanimento contro la scuola, ma ci sia una situazione, diciamo, sanitaria generale, una fragilità nella struttura ospedaliera sanitaria.
Sì, molti ormai chiamano la DAD non didattica a distanza, ma dimenticati a distanza. Ascoltatore mi dice: ha rotto le palle con la scuola, va bene. Immagino che lei abbia altri temi. Però, per concludere, Gavosto, sì, guardate, molti mi stanno scrivendo, però non è accettabile che un terzo delle famiglie non abbiano il computer. Beh, dipende, perché un 400... Allora, uno può criticare le famiglie, l'ho fatto anch'io, magari compravi un paio di scarpe in meno alla moda e compravi un PC in più. Dopodiché c'è un costo anche lì, perché 700 euro più o meno tra acquisto del tablet, connessione e quant'altro, no? Ci sono. Però vorrei capire una cosa nel concludere, Gavosto, ma secondo lei questa pandemia ha evidenziato un problema culturale nel paese sul ruolo della scuola? Perché la scuola è sempre stata importante per gli insegnanti, i sindacati degli insegnanti, però qui è venuto fuori che all'ultimo posto vengono relegati gli studenti. Alcuni paesi, penso alla Gran Bretagna e alla Francia, hanno fatto proprio un punto di principio l'idea di chiudere le scuole per ultime. C'è un problema culturale oppure lei non è rimasto sorpreso?
No, diciamo, sicuramente la pandemia tutta una serie di problemi, ne abbiamo discusso insieme anche altre volte, che della nostra scuola non ha creato, diciamo, nuovi problemi, ma ha molto accentuato quelli vecchi. Dal punto di vista culturale è chiaro che la scuola purtroppo in questo paese non è mai stato un argomento di grande dibattito, un po' ne risentiamo. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, dobbiamo però dire che quest'anno tutti abbiamo avuto la scuola a casa, quindi tutti abbiamo capito quanto sia importante la scuola, quindi forse d'ora in poi, riportare la scuola al centro del dibattito politico, la sento scettico.
No, perché ho visto che anche il nuovo ministro Bianchi, insomma, e poi ci sono i governatori che vanno per i fatti loro. No, io mi auguro che sia così, ma temo che
è veramente la chiave. Diciamo,
sì, mi fanno notare che in Svizzera le scuole non hanno mai chiuso, in Francia, non so, ragazzi, sono diversi. E vedremo. Secondo lei ha un senso, per concludere, Gavosto, chiedere almeno l'allungamento del calendario scolastico? A giugno, o il tema del caldo nelle aule è un tema che lei condivide?
Diciamo, siamo di fronte alla peggiore emergenza educativa praticamente da sempre, diciamo, superare le guerre, adesso che il problema sia il caldo, sinceramente no, bisogna assolutamente recuperare, perché questa generazione, non sappiamo come è andata in Italia, ma sappiamo come sta andando negli altri paesi. Non sappiamo come è andata in Italia perché non abbiamo i test invalsi, purtroppo, però diciamo, come minimo, paesi come l'Olanda, i ragazzi hanno perso il 20% rispetto alle generazioni precedenti allo stesso punto dell'anno scolastico, e non c'è ragione di pensare che da noi le cose siano andate meglio, anzi probabilmente...
Qual è il dato olandese? Me lo puoi dire, mi scusi?
20%, praticamente quasi un anno di scuola perso fa confronto, loro testano ripetutamente, diciamo, tutti gli studenti, in questo caso sono 360.000 studenti, rispetto allo stesso punto dell'anno scolastico nell'anno precedente, quindi rispetto a fratelli e sorelle maggiori di un anno. Quindi i ragazzi, diciamo, quest'anno scolastico ne sanno il 20% di meno, diciamo. E in America calcoli simili ne stanno dal 35 al 50% di meno a seconda degli ordini di grado. Quindi è una catastrofe.
Cioè, in catastrofe. Olanda, che ha chiuso la metà, 48 giorni su, i 90, sui 105 nostri, e si sono accorti che, a parità, diciamo, di due fratelli, quest'anno il fratello che ha, che ha avuto la diagnostica a distanza è arrivato al 20% di conoscenze e competenze in meno rispetto che al fratello che ha fatto la stessa classe l'anno prima senza didattica a distanza. Eh beh, non oso pensare cosa verrebbe calcolato in Italia, ma nessuno si prende la briga di farlo in Italia. Molti mi scrivono: guarda che il problema è la connessione, non solo il tablet, siamo in quattro connessi con la DSL, capito? Pure questo c'è. Grazie anche ad Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli. E invece cambio radicalmente tema, perché domani parte la lotteria degli scontrini, o meglio, il premio è quasi impossibile. È più facile, ho visto fare 6 all'Enalotto. Praticamente hai una probabilità su 53 milioni di essere tra i vincitori, però è anche l'occasione per capire a che cosa è servito tutta l'operazione sul cashback. Allora, sono stati 535 mila i biglietti elettronici generati da 16 milioni. Allora, 535 milioni i biglietti elettronici generati a febbraio da 16 milioni 800 mila transazioni che parteciperanno all'estrazione di domani. Per il super premio ci sono 10 premi da 100.000 euro destinati agli acquirenti, associati ad altri 10 premi da 20.000 euro per i commercianti. Di fatto però saranno solo 10 biglietti vincenti, che a fronte di 535 italiani possibili portano le possibilità di vittoria a 1 su 53 milioni. Mamma mia, come è scritta male sta roba. Cioè, praticamente dividi per 535 milioni, diviso per 10, hai una possibilità su 53 milioni, quindi un po' più chiara. Allora, no, già ogni volta che ho dovuto parlare della lotteria dei scontrini è venuto fuori un mezzo casino, perché non è che il meccanismo fosse semplicissimo. Però, Giovanni Parente, del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera.
Ti dico buonasera, ti dico però anche aspetta un attimo, perché ho il GR24. Vorrei capire, più che le possibilità molto remote, se l'intera iniziativa del cashback abbia portato un miglioramento, non dico nella lotta all'evasione, al nero, ma almeno nella presenza dei POS e nel loro funzionamento negli esercizi commerciali. Dopo il GR24 la risposta.
Dentro i fatti con la redazione di Radio 24, i protagonisti, le storie, le emozioni, i retroscena, perché raccontare è la nostra passione. Reportage sabato e domenica alle 8:15 e da ora anche la domenica alle 21 su Radio 24.
Focus Economia.
Diciotto e sette minuti. Allora, moltissimi messaggi sulla lotteria degli scontrini. Abbiamo detto che con 535 milioni di biglietti generati ci sono 10 premi da 100.000 euro. Molti mi stanno scrivendo: ma guardate che la possibilità è di 1 su 53 milioni se io ne ho fatto uno solo, e invece potrei averne di più. Allora, io giro tutte le domande, perché già ricordate che il cashback, quando abbiamo dovuto spiegarlo, è stato un mezzo casino, lo ammetto, perché aveva informazioni molto dettagliate. Allora giro la patata bollente a Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Buonasera Giovanni.
Buonasera a voi, eccomi qui.
Allora Giovanni, il calcolo sulle probabilità è appunto teoricamente 1 su 53 milioni. Molti mi stanno scrivendo: ma scusi, uno potrebbe averne fatti molti di più.
Sì, in effetti sì. Il discorso qual è? E che quelli sono i biglietti virtuali generati, e si genera un biglietto virtuale per ogni euro di acquisto effettuato. Allora, diciamo, dai dati che sono stati diffusi dall'agenzia delle dogane in un'audizione la settimana scorsa, sappiamo che tra 535 e 542 milioni sono i biglietti emessi e i soggetti che destinatari di questi biglietti, cioè i codici lotteria associati a scontri elaborati a social biglietti, sono circa 2,7 milioni. Quindi, in teoria, sono questi i codici lotteria che dovrebbero poter, poter in qualche modo partecipare all'estrazione relativa a questa che però è solo il mese di febbraio, quindi il primo mese di debutto della lotteria. Quindi insomma, ricordiamo che poi la lotteria avrà anche addirittura una cadenza settimanale, probabilmente il calendario però verrà poi meglio definito nei prossimi giorni, però insomma i premi mensili a quello al super premio annuale si aggiungerà anche delle stazioni settimanali, probabilmente già.
Quindi questo è quello a livello mensile, no? Con,
sì, esattamente, è la prima stazione mensile questa.
10 premi da 100.000 euro e 3 premi da 30.000 euro per le stazioni ordinarie, e 10 da 100.000 euro per quelle zero contanti. E per per i negozianti adesso, invece, il valore dei premi sarà 20.000 euro.
Sì, cioè, diciamo che io capisco la confusione su questo tema, perché purtroppo è stato oggetto di ritocchi e pacioccamenti legislativi continui, l'ultimo dei quali ha stabilito che a questa lotteria si possa partecipare, anzi il penultimo, perché l'ultimo è stato una proroga, ha stabilito che con questa lotteria, a questa lotteria si possa partecipare solo con pagamenti cashless, quindi con moneta elettronica. Quindi i premi
però
sono,
se sono 2 milioni e 300 mila, mi hai detto il, no, i partecipanti,
i codici lotteria, sì, che poi,
quindi su 10 biglietti a casa mia vuol dire che tu hai una possibilità su 230 mila, no?
Più o meno, sì,
quindi siamo... è già molto più basso, no, lo dico perché io ho paragonato e ho sbagliato, ci mancherebbe, alla possibilità di fare 6, no, non è, lì sono molto più alti. Però detto questo, e poi c'è una volta all'anno il maxi premio da 1 milione di euro. Due domande rapide. La prima, il governo ha intenzione di prorogare, perché erano 4,7 miliardi di quei 3 miliardi nel 2022, se ben ricordo, che è tutto piano cashback. E seconda cosa, ma questo ha fatto emergere nero, in senso pagamenti in contanti che poi magari finivano per rimpinguare l'economia sommersa, o in realtà più che altro è servito a stimolare tutti gli esercenti ad avere il POS e ad averlo funzionante?
Guarda, allora, sulla prima domanda non posso risponderti seriamente, nel senso che per verificare un effetto di emersione dal nero secondo me c'è bisogno almeno di anni. Perché purtroppo non è una questione che si può verificare nel breve, perché evidentemente si tratta già di compensi, ricavi che devono essere dichiarati, poi su cui bisogna versare le imposte. Qual è l'aggravante anche nel periodo che siamo in piena emergenza Covid, con restrizioni e chiusure? Quindi diciamo che col beneficio dell'inventario, secondo me, quando tutto il sistema sarà entrato a regime, e a meno che appunto non ci siano interventi che cambino di rotta, quindi in qualche modo o restringano o addirittura aboliscono, si potrà vedere, secondo me, forse fra un paio d'anni l'effetto complessivo da questo punto di vista qui. Sicuramente però posso dirti una cosa, i dati che venivano elaborati anche da istituzioni ufficiali, anche sul confronto europeo, non ci dicevano che in Italia erano pochi POS, ma ci dicevano che i POS, cioè sostanzialmente l'aggeggino che serve per pagare con la carta, sì, certo, o col bancomat, banalizzo, ma tutti i nostri ascoltatori lo sapranno, erano abbastanza diffusi ma poco utilizzati, quindi c'è in qualche modo una scarsa propensione del consumatore all'utilizzo e del probabilmente l'esercente in qualche modo a dire vuoi pagare col POS, quindi insomma forse era questo il problema. Si è cercato di arrivare, eliminando il vecchio metodo che si è pensato originariamente, le sanzioni, con dei sistemi premiali che erano il cashback, che sono il cashback, che sono la lotteria di scontrini, che però è proprio appena partita. Sul cashback stanno emergendo delle anomalie, cioè nel senso di solite furberie un po', per cui si cerca di si parcellizzano tante operazioni, sì, certo. Purtroppo sono emerse queste problematiche, dobbiamo denunciare, e questo sta spingendo a una riflessione complessiva sull'utilità quantomeno del super premio da 1500 euro a semestre, che viene assegnato a quelli che fanno più operazioni, che bisogna entrare nei primi 100.000, più o meno hanno calcolato che servono almeno due operazioni al giorno al semestre per poter in qualche modo entrare in questa top 100.000 per il super premio. Quindi sicuramente c'è questo sul cashback, è solamente un osservato speciale al momento. Potrebbe il governo potrebbe fare delle valutazioni, tra l'altro, come dire, anticipate anche in sede parlamentare in una risposta a un question time settimana scorsa, almeno per capire qual è l'orizzonte in cui muoversi. C'è un pressing forte per cui queste risorse, che sono ingenti, possono essere dirottate su altre finalità di spesa. Quindi insomma, vediamo.
Vediamo, devo dire il mio silenzio sul cashback, perché è così complicato sia il cashback che partecipare alla lotteria degli scontri. Però era giusto ricordare appunto che domani vi sarà la prima estrazione mensile, appunto i 10 premi da 100.000 euro e 10 premi da 20.000 euro per i negozianti e 3 premi da 30.000 euro per le estrazioni ordinarie. Grazie a Giovanni Parente. Prima di passare all'accordo di oggi sulla pubblica amministrazione, volevo dare due notizie. La prima riguarda il fatto che anche gli odontoiatri italiani potranno somministrare i vaccini anti-Covid. Via libera è arrivato oggi dal Ministero della Salute nel corso dell'incontro con Filippo Anelli, che rappresenta la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Appunto, diventano così oltre 150.000 i medici che danno il loro contributo alla campagna vaccinale. Sono 63.600 odontoiatri, a cui si aggiungono 40.000 specializzandi e 60.000 medici del territorio, quindi medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali. Altra notizia, la Sardegna, invece, il Consiglio di Stato ha dato ragione a Solinas e quindi al Presidente della Regione, stabilendo che resta l'obbligo di sottoporsi al tampone per chi entra in Sardegna. C'erano due avvocati che avevano fatto ricorso, non si capisce perché fa sti ricorsi comunque. Ricorso al TAR della Sardegna, e invece il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Sardegna. E ancora, invece, faccio notare che il tema modello Grecia, a cui facevamo riferimento, non solo sta interessando molto anche la Spagna, cioè arrivare ad avere delle zone in cui sono tutti vaccinati, le isole, quindi dei canali per il turismo, ma anche gli albergatori di Riccione stanno proponendo l'istituzione di una bolla turistica per salvare la stagione, e ripeto, anche la Spagna sta andando a valutare questa ipotesi in attesa del famoso passaporto verde. Vedremo quando e come l'Europa lo proporrà e poi lo attuerà. Nel frattempo, dicevo, ultima notizia di oggi, firmato il patto per l'innovazione e la coesione sociale nella pubblica amministrazione, alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi, del Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta e dei segretari generali di CGIL, CISL e UIL.
Sulla formazione vediamo che si spendono ben 48 euro a persona per la formazione del settore pubblico, ho detto bene ironicamente, e un solo giorno è destinato alla formazione del personale pubblico. In questa situazione avvengono due cose. Primo, la pandemia. E la pandemia ci ha fatto riflettere su tanti aspetti del nostro modo di vivere, ma certamente ci ha rivelato la centralità del settore pubblico nel proteggere il nostro modo di vita, nel proteggere anche, se volete, la qualità della nostra vita. E la seconda, il secondo evento, è il piano di ripresa e resilienza. Questi due eventi richiedono nuove professionalità, quindi richiedono investimenti in formazione e richiedono nuove forme di lavoro, nuove professionalità, richiedono investimenti e richiedono nuove regole. Questo è quello che oggi stiamo cominciando. Il patto è sicuramente un evento di grande importanza, perché, come è stato detto, è un evento che importanza per il metodo, importanza per il contenuto, importanza per questa relazione di dialogo che c'è, ma è, ricordiamocelo, il primo passo. Il molto, se non quasi tutto, resta da fare.
La scelta del presidente Mario Draghi di valorizzare con la sua firma l'accordo di oggi pone questo nuovo inizio sotto i migliori auspici per il Paese e per la sua capacità di puntare sulla responsabilità di tutte le parti per costruire un piano nazionale di recovery e resilienza che investa sullo Stato e sui suoi servitori. Uno Stato che si rinnova rappresenta la carta migliore per superare la retorica pubblico-privato, le distanze garantiti e non garantiti, chiede impegno e responsabilità condivise per obiettivi comuni. Questo patto inaugura una nuova stagione di relazioni sindacali, che il negoziato che si apre per il rinnovo contrattuale avverrà in questo contesto. Venerdì convocherò tutte le confederazioni sindacali rappresentative del pubblico impiego con l'obiettivo di avviare il negoziato in tempi brevi. È per noi il migliore segno di ripartenza. Un buon contratto è un investimento nella fiducia reciproca, nella stabilità e nel carattere innovativo delle relazioni di lavoro. Ogni processo di innovazione è, nella cultura di chi vi parla, un percorso di partecipazione diffusa. Puntare sulle persone al servizio dello Stato deve significare guardare avanti, insieme più forti.
Quello che stiamo facendo qui oggi è un atto molto importante sia per i contenuti del patto, sia per il significato che questo patto ha. La scelta di investire sul lavoro, sull'innovazione del lavoro pubblico, sulla buona occupazione, sulla formazione, sull'investimento per un miglior funzionamento di tutto il lavoro pubblico e quindi per migliorare i diritti e le condizioni dei cittadini e per favorire e velocizzare il processo di funzionamento della macchina pubblica per creare lavoro e favorire gli investimenti, credo che sia un obiettivo molto importante e che sia assolutamente importante anche il modo e il metodo con cui ci stiamo muovendo.
Allora, in attendina, come si dice in gergo, cioè in rapida sequenza, abbiamo ascoltato un passaggio di intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi, del Ministro alla Funzione Pubblica, appunto Brunetta, e alla Pubblica Amministrazione Brunetta, e anche del Segretario della CGIL Landini, per il patto firmato oggi, che dovrebbe portare poi, se ho ben capito, lo chiedo a Gianni Trovati del Sole 24 Ore, che ringrazio per essere in collegamento. Buonasera Gianni.
Buonasera a voi.
Mentre ringrazio anche il presidente del Forum PA Carlo Mocchi Sismondi per averci aggiunto in collegamento. Buonasera anche a lei.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Dicevo Gianni, dovrebbe portare poi anche un aumento di 107 euro da questo punto di vista. Però la domanda, se me lo confermi poi, la domanda è molto semplice, prima per Trovati poi per Sismondi. Al di là, diciamo, della formazione, dell'avere contrattualizzato anche il lavoro agile e quant'altro, l'obiettivo degli italiani che ci ascoltano è sapere se, anche grazie alla formazione, ai contratti e quant'altro, avremo una pubblica amministrazione più produttiva, cioè più efficiente. Gianni.
Sì, allora, non domani mattina ovviamente, ma questa è la precondizione essenziale sotto due punti di vista. Uno, la battaglia frontale fra il governo, qualunque esso sia, e la pubblica amministrazione non produce risultati, lo abbiamo visto in questi anni, l'abbiamo visto anche tre mesi fa quando sui soldi per i contratti, che sì, sono quasi 7 miliardi di euro e producono in media un aumento di 107 euro lordi al mese, i sindacati che questa mattina erano a Palazzo Chigi a firmare il patto hanno proclamato uno sciopero generale a dicembre, sciopero generale che peraltro è stato pressoché ignorato.
Beh, è il più sbagliato sciopero della storia degli scioperi italiani, io l'ho definito comunque.
Esatto, è stato pressoché ignorato dai dipendenti pubblici. Ma il punto è questo, allora, qui c'è prima di tutto un contratto da rinnovare che è relativo al 2019-2021, e ci sono le risorse che sono quelle emesse dalle ultime tre leggi di bilancio, ma l'idea è un po' più ambiziosa perché prevede l'abolizione dei tetti di spesa per i contratti flessibili, l'abolizione del congelamento dei premi in busta paga, l'abolizione di una serie di vincoli di spesa che servono prima di tutto a mettere la pubblica amministrazione in condizione di provare ad attuare il recovery plan e ci sarà un decreto ad aprile per le prime misure, perché è ovviamente nelle mani della pubblica amministrazione il ruolo principe nell'attuazione degli investimenti pubblici, ma una PA che è senza progettisti, senza personale tecnico, con un personale invecchiato, poco digitalizzato, eccetera, eccetera, non può farlo, non può arrivare al traguardo. E poi in seconda battuta, perché in questi anni la pubblica amministrazione, soprattutto locale, per i vincoli al turnover che conosciamo, è stata impoverita drasticamente. I comuni hanno perso 117.000 dipendenti, cioè un quarto dei loro dipendenti negli ultimi 13 anni. E i comuni nel frattempo hanno il compito di accelerare in modo drastico sugli investimenti pubblici. Tutto bene, madama la Marchesa? No, direi assolutamente di no, perché la sfida è tutta da giocare. Per esempio, il congelamento dei premi in busta paga è stato fin qui attuato perché non è mai stato fatto un sistema reale, efficace, generalizzato di valutazione dei risultati degli uffici e dei singoli dipendenti. E quindi, come dire, si è detto, senza un sistema di valutazione evitiamo di gonfiare ulteriormente
i
fondi,
perché poi sappiamo che i dirigenti, se no, arrivavano tutti quanti all'obiettivo di,
esatto,
di risultato.
Mochi Sismondi pure,
perché poi voglio chiedere,
provato la riforma che si chiama Brunetta del 2009, non ce l'ha fatta, e vediamo se ce la fanno questa volta.
Poi voglio chiedere una cosa però anche sul ritardo del DL Sostegno a Trovati. Mochi Sismondi, anche per lei la domanda è molto semplice: è, non dico che da domani diventa una pubblica amministrazione efficiente, ma è stato messo il treno sul binario giusto per arrivare a maggiore produttività attraverso la formazione, attraverso anche i premi con degli obiettivi, oppure è solo una pace sociale?
No, direi che la strada è quella giusta, la strada è quella di dare centralità alle persone che lavorano nella pubblica amministrazione, fidandosi ma nello stesso tempo controllandole e valutandole. Formazione, partecipazione attiva, digitalizzazione che parte però dai processi, non dalle macchine e basta, e non solo dai software, contrattazione decentrata e quindi flessibilità, mi sembra che siano gli ingredienti giusti per poter centrare sulle persone il rinnovamento della pubblica amministrazione. Ha detto una cosa interessante Brunetta oggi, ha detto: senza partecipazione non si può cambiare dei lavoratori, non si può cambiare la pubblica amministrazione, ma non si può avere partecipazione se non c'è un reciproco, almeno iniziale, rapporto di fiducia, che poi va dimostrata dai fatti.
Ecco, ma Mochi Sismondi, perché lei dice che sì, c'è il rapporto di fiducia, ma c'è anche la possibilità di vedere se poi nei fatti, di dare una misura? Perché sappiamo che il grosso ostacolo alla pubblica amministrazione, complici anche i sindacati, è sempre stata l'ipotesi di poter dare dei premi, ma anche dei disincentivi, cioè di andare sul merito in senso stretto, netto e anche verticale.
Assolutamente, in questo senso il Ministro della Pubblica Amministrazione ha ribadito alcuni concetti fondamentali della sua riforma, che peraltro è una riforma che non è stata mai applicata del tutto, quindi non possiamo neanche giudicarla, perché una riforma del 150 del 2010 non è stata mai applicata, e quindi tornare su dei principi cogenti di valutazione. Si può fare, ma si può fare non contro le persone, ma con i lavoratori della pubblica amministrazione. E io credo che ci sono alcuni aspetti anche importanti, vengono riconosciuti nuovi profili, le alte professionalità nella pubblica amministrazione, ma che vogliono fare un lavoro professionale ma non essere dirigenti, perché non hanno intenzione di dirigere persone, ma vogliono semplicemente fare un'alta professionalità, non sono valorizzate nella pubblica amministrazione, ma sono importantissime, sono gli ingegneri, sono gli architetti, sono i data designer, sono gli esperti di politiche europee. Questa nuova stagione potrebbe valorizzarli di nuovo, e quindi avere nella pubblica amministrazione delle componenti preziose, valutate e in qualche modo valorizzate, quindi valorizzazione, formazione, controllo in senso positivo e flessibilità, mi sembra che siano le parole d'ordine di questa nuova stagione che dovremo giudicare. Ha detto giustamente Draghi, siamo solo all'inizio, per ora è solo 7 pagine firmate, quindi dobbiamo capire se da questo verrà fuori effettivamente una nuova stagione.
Allora, Gianni Trovati, in 2 minuti, se siete d'accordo che con questo accordo vi sia anche la possibilità di valutare poi il merito e quindi la produttività, al di là del fidarsi all'inizio, però poi uno deve anche introdurre criteri a mio avviso più meritocratici. E se mi, una battuta, se mi spiega anche perché il governo è così in ritardo, non ho problemi a ricordarlo, sul DL Sostegno, che deve prendere posto a DL Ristori.
Allora, sul primo punto sì, è scritto nell'accordo, ora occorre farlo, anche perché sarebbe un disastro aumentare i fondi, quindi la spesa, per i premi senza un sistema di valutazione puntuale ed efficace, quindi per ora è un'intenzione, vedremo se si riesce a fare. Sul ritardo del decreto sostegni, comunque tempi che si stanno ulteriormente allungando, rispetto ogni giorno, diciamo, c'è uno slittamento di prospettiva. Il problema è molto semplice: i soldi sono una entità, i soldi a disposizione sono una entità finita, 32 miliardi, le emergenze da affrontare e le richieste dei partiti della maggioranza sono invece una realtà che tende a infinito, quindi le due realtà fanno fatica a incrociarsi in un punto d'incontro, in particolar modo sul tema degli aiuti all'economia, perché come la metti al momento con le risorse disponibili è impossibile, è impensabile coprire anche parzialmente perdite di fatturato che vadano oltre un orizzonte bimestrale, ma tutto questo avviene mentre bisogna ancora completare e, per essere leggeri, i ristori del 2020 e mentre l'andamento della pandemia con le zone rosse e le nuove chiusure aumentano l'esigenza di aiuti anche per marzo e aprile.
Lo dico perché noi resteremo sul tema anche domani, perché qua giustamente mi stanno scrivendo moltissimi ascoltatori che da dicembre in poi non hanno più visto niente, cioè dopo i primi ristori, cavolo, allora lì tra la crisi di governo, la cosa del governo Conte, l'avvio del governo Draghi, ho capito tutto, però dovete dare che si dia una mossa anche il governo, perché qua da dicembre intere categorie chiuse o limitate per via dei colori che stanno peggiorando non hanno visto un euro. Grazie anche,
grazie a voi,
a Gianni Trovati, e grazie anche al presidente del forum PA Carlo Mocchi Sismondi. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata.